Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Con l'aiuto di Dio vengo tra voi per compiere, come dice il motto del viaggio, una visita al primo paese cristiano. E vengo come pellegrino in questo anno giubilare per attingere alla sapienza antica del vostro popolo e abbreverarmi alle sorgenti della vostra fede, rocciosa come le vostre famose croci scolpite nella pietra.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, parole di un Papa. Queste che abbiamo appena ascoltato fanno parte del videomessaggio che Francesco ha indirizzato al popolo armeno alla vigilia del suo viaggio, che inizia proprio oggi e termina dopodomani. Vengo per abbeverarmi alle sorgenti della vostra fede, rocciosa come le vostre croci scolpite nella pietra. È pietra il mio spunto di oggi.
Vengo verso le mistiche alture dell'Armenia, come vostro fratello, animato dal desiderio di vedere i vostri volti, di pregare insieme a voi e di condividere il dono dell'amicizia. La vostra storia e le vicende del vostro amato popolo suscitano in me ammirazione e dolore. Ammirazione perché avete trovato nella croce di Gesù e nel vostro insegno la forza di rialzarvi sempre, anche da sofferenze che sono tra le più terribili che l'umanità ricordi. Dolore per le tragedie che i vostri padri hanno vissuto nella loro carne.
Vengo come pellegrino in questo anno giubilare per attingere alla sapienza antica del vostro popolo e abbeverarmi alle sorgenti della vostra fede rocciosa come le vostre famose croci scolpite nella pietra. Ma a quali famose croci? Allude Francesco. Il Papa allude ai cippi funerari scolpiti, tipici appunto dell'Armenia. Nella lingua originaria si chiamano Hak-Kar. Apparvero per la prima volta nel IX secolo, all'epoca della rinascita armena dopo la liberazione dal dominio arabo. L'aspetto più comune è appunto quello di una croce, raramente con un crocifisso appunto inciso sopra, un piccolo rosone, un disco solare, disegni di foglie, grappoli d'uva oppure disegni fregi astratti. A volte questa stella è sormontata da un cornicione con a bassorilievo personaggi biblici o figure di santi. È vero, l'Armenia, come ha ricordato Francesco, è stato il primo stato a divenire ufficialmente cristiano. Era l'anno 301, 12 anni prima addirittura dell'editto di Costantino. E questa fede così antica si è fatta nei secoli solida proprio come la pietra. In questa terra ricca di roccia, di montagne, senza sbocchi sul mare, ricca di vulcani, tra laghi e lunghi fiumi, come per esempio il Sevan che attraversa la capitale Yerevan, la roccia è sempre stata familiare, evidentemente, è stata trattata come un materiale amico, espressione di una fede che dura nei secoli. E così i hachar venivano usati come lapidi tombali, ma anche come stele votive, come segni di devozione. E se ne trovavano decine ai margini delle strade, dei sentieri. Il Caucaso, però, l'Armenia fa parte del Caucaso, non è soltanto uno splendido crogiolo di nazionalità, di lingue, se ne parlano più di 30, di religioni. C'è il cristianesimo ortodosso, il monofisita, l'islam sunnita, l'islam sciita. Purtroppo è anche un nodo di controversie, di rivalità storiche, di cui il popolo armeno spesso è stato vittima. In antico gli armeni occupavano per esempio una zona molto più vasta dell'attuale, anche il Nakhichevan, una regione che oggi appartiene all'Azerbaigian, e sono rimaste in quest'area importanti tracce dell'antica presenza armena, in particolare le rovine della città di Jufra, che fu distrutta ai primi del 600 dallo Shah di Persia. La città era proprio famosa per i suoi hachar, che punteggiavano la periferia, si estendevano lungo la riva del fiume Aras. Era un vero e proprio museo all'aperto che perfino lo Shah aveva rispettato. Oggi però questo tesoro è seriamente minacciato. Il governo dell'Azerbaigian ha deciso di farla finita con la presenza armena in questa regione e queste sacre pietre dovranno scomparire. Questa sembra essere la decisione del governo di Baku, della capitale azera, appunto. E così, alla fine del 2002, reparti dell'esercito azerbaigiano hanno incominciato a distruggere questo vecchio cimitero armeno nella zona di Jufra, compresi i numerosi hachar, le croci di pietra. Questo scriveva la giornalista di origini armene Antonia Arslan su Avvenire nel luglio del 2006. C'è qualcosa di lugubre e di osceno nelle fotografie della distruzione delle croci, come se guardando quelle immagini fossimo investiti direttamente e concretamente dal vento di follia che spira in tutta l'Europa. Un vento che si abbatte furioso contro il cristianesimo e i suoi simboli, fino a certe prese di posizione ridicole da gioco delle parti in una triste commedia dell'arte, che mai oserebbero essere rivolte verso i simboli o le prescrizioni di altre religioni, come per esempio l'uso musulmano di sgranare i rosari d'ambra o l'obbligo di togliersi le scarpe entrando in una moschea. Mio nonno, il patriarca Yervant, ne aveva uno di questi e lo usava spesso, sgranando i grani dagli opachi bagliori giallastri, con movimenti attraverso i quali noi bambini sapevamo interpretare benissimo il suo umore, e spesso ce ne raccontava l'uso. Mai lo avrebbe usato impropriamente o ce lo avrebbe dato in mano per giocarci. Lo trattava con lo stesso rispetto con cui maneggiava il bellissimo libro di preghiere in caratteri armeni che teneva sul comodino, proibitissimo alle nostre dita, o i tanti ricordi dei suoi malati, che conservava invece in un cassettino segreto, alcuni francamente ingenui, simili a goffi ex voto, ma che ci lasciava soltanto ammirare di lontano, perché, diceva, erano il simbolo del cuore dei donatori. Il simbolo della croce di Cristo pervade e connota il paesaggio urbano dell'Europa intera, interpretato nei modi e nelle forme più diverse, dai più grandi artisti ai più umili scalpellini, e il panorama delle nostre città sarebbe irriconoscibile senza di esso, come quello delle grandi città del Medio Oriente se fossero private dei loro minareti. Ma le croci armene, i hachar, non stanno sulle cime dei campanili, non svettano alte e orgogliose, si allineano dovunque hanno abitato gli armeni, l'una presso all'altra, come a farsi compagnia e coraggio ai bordi dei campi lungo le rive dei fiumi o a centinaia nei luoghi del ricordo. Queste spoglie pietre rettangolari, secolo dopo secolo piantate nella terra e scolpite con la croce, accompagnata spesso da iscrizioni o da sculture di fiori e frutta, sono il simbolo della vita che sorge dalla morte e dalla resurrezione di Cristo. Non sono pietre tombali, non sempre. Sono ricordi carichi di storia, segni che identificano un paesaggio come abitato dagli armeni, coltivato da loro, disseminato dei simboli della loro antichissima fede. I campi di Hatchar sono luoghi di suggestione infinita, come chiese all'aperto, dove si rammemora e si innalzano preghiere come canti, non per una singola persona, ma per l'intero popolo dei morti, di coloro che sono andati avanti sulla strada di Dio. Gridano le migliaia di antichissime croci di pietra distrutte coi bulldozer nel Nakhichevan, e da ogni frammento si alza il lamento di una civiltà distrutta, e guardano atterriti gli armeni dovunque la dura legge della diaspora li abbia disseminati, l'irconoscibile spianata disseminata di irriconoscibili frantumi. Al genocidio del sangue segue il genocidio della memoria. Così, su Avvenire del 12 luglio 2006, la giornalista di origine armena Antonia Arslan. Pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo su pietra, le croci di pietra armene evocate da Francesco nel suo videomessaggio diretto agli armeni alla vigilia della sua partenza, sono lì a testimoniare una fede secolare. Pagine, fogli, parole, pietra dunque. Nella storia del cristianesimo le pietre hanno davvero un ruolo fondamentale, a partire dall'uomo pietra, l'uomo roccia, Simone, cui Gesù affidò la sua chiesa, e poi la pietra del sepolcro rotolata via, e ancora prima quelle pietre che grideranno se taceranno i discepoli, e poi le pietre miliari che accompagnavano e accompagnano i passi dei viandanti, dei pellegrini, e le pietre scolpite dalla mano di grandi artisti, la Pietà di Michelangelo, il Mosè, e poi le basiliche, le cattedrali. Fogli di vocabolario. Una suggestiva ipotesi dei linguisti avvicina la parola pietra a tetra, quattro in latino, alludendo al mattone quadrato. La pietra è sempre la pietra di un edificio per la pratica mentalità romana. Ti ricordi quando il capomastro comincia a costruire una casa? Getta una pietra sull'ombra del primo uomo che passa, perché ci vuole un sacrificio, perché la casa venga su solida. È una battuta dal film Rocco e i suoi fratelli, di Luchino Visconti. Thank you. Pagine, fogli, parole. Oggi stiamo divagando sulla parola pietra. La rocciosa, pietrosa Armenia accoglie in queste ore Francesco. Il suo paesaggio brullo e pietroso è disseminato. Le famose stele di pietra, le famose croci di pietra, segno appunto della loro secolare fede. Bene, Fabio Colagrande ha di recente intervistato la vaticanista Franca Giansoldati, autrice del volume La marcia senza ritorno, il genocidio armeno, pubblicato l'anno scorso nel 2015 da Salerno. Un libro destinato al recupero della memoria come forma di giustizia e via di pacificazione. Parole di Papa Francesco? Ha chiesto Fabio Colagrande a Franca Giansoldati.
Sì, sono le parole di Papa Francesco, che ha avuto la bontà di dedicare tempo al mio manoscritto, di leggere le bozze e quindi mi ha fatto questa piccola prefazione dove appunto mette in risalto il lavoro che è prezioso degli storici, dei cronisti per contrastare il negazionismo.
Ecco, un lavoro, questo tuo volume, che si basa su ricerche di archivio molto meticolose. Come è nato?
Allora, io non sono una storica, sono una cronista e mi sono approcciata a questo tema nel 94, quando in Italia iniziavano in campo politico le prime raccolte di firme tra parlamentari per arrivare in Parlamento a una mozione. Ho seguito il viaggio di Giovanni Paolo II in Armenia, ho raccolto testimonianze, ma soprattutto questo libro nasce grazie a Padre Ruissen, che la maggior parte magari dei nostri ascoltatori non conoscono, però è una persona fondamentale per avere messo a disposizione di tutti gli storici del mondo, di tutte le persone del mondo, i documenti, tutti i documenti che sono conservati, che sono stati quindi conservati negli archivi della Santa Sede. Qui mi riferisco all'archivio dell'ex Propaganda Fide e all'archivio delle Nunziature della Segreteria di Stato, dunque del Pontificio Istituto Orientale, delle Chiese Orientali, ed è una montagna enorme di documenti di vario genere. Non ci sono solo carteggi tra religiosi, tra vescovi, tra missionari e Roma, ma ci sono anche carteggi tra ambasciatori. Bene, se noi prendiamo, così come ha fatto Padre Ruissen, il gesuita che 8 anni fa ha iniziato appunto a decrittare, a raccogliere, a codificare questa mole pazzesca di documenti, raccogliendoli in 7 volumi che sono tutti pubblicati, dunque ripeto, a disposizione di chiunque. Se si vede questa mole di documenti, si capisce che quello che accadde in Armenia nel 1915 fu un piano prestabilito, studiato a tavolino, per cancellare dalla faccia della terra una minoranza. E il lavoro che ha fatto Padre Ruissen, al quale vanno tutte le mie insomma il mio ringraziamento, perché mi ha tenuto quasi per mano in questo mio lavoro proprio di cronista, di divulgazione, di assemblamento di materiale. Il lavoro di Padre Ruissen è prezioso perché appunto grazie a questo lavoro non è più possibile, secondo me, continuare a negare quello che è accaduto.
Ecco, Franca, il Metz Yegern, in lingua armena, il grande male, il genocidio, comincia nella notte del 24 aprile del 1915, ma quali sono le motivazioni di questo sterminio?
Questa data è una data che è diventata chiave perché inizia la decapitazione a Costantinopoli, Istanbul, che all'epoca era la capitale dell'impero ottomano, una città fiorente, ricchissima, cosmopolita. Inizia la decapitazione dell'elite armena, quindi i banchieri, quindi professori universitari, docenti, scrittori, giornalisti,
che pensavano politici. Di essere al sicuro, tra
assolutamente
l'altro.
Bisogna fare un passo indietro, perché l'odio covava sotto traccia, sotto cenere, e bisogna arrivare alle stragi amidiane che iniziano nel 1895, e quando c'era il Sultan Hamid. In quel periodo in tutta Europa, ma anche sotto l'impero ottomano, iniziavano a prendere piede le teorie nazionaliste, e quindi veleno puro che veniva instillato piano piano, lentamente, a vari livelli nella società. E le stragi amidiane si conclusero con diversi pogrom dislocati nel territorio. Si parla di piano, io insisto anche su questo, perché secondo me sono due gli elementi che ci indicano che fu un piano. Il primo, una legge del Parlamento ottomano che fu emanata a distanza di pochi mesi dal 24 di aprile, che sottolineava, che dava la possibilità di incamerare tutti i beni degli armeni che venivano deportati.
E qui c'è il motivo economico.
Esattamente.
Prima.
E poi c'è la seconda, che fu la direttiva che fu emanata dal ministro dell'interno turco Talat a tutte le amministrazioni locali di deportare gli armeni.
Grazie a Franca Giansoldati, autrice di La marcia senza ritorno, il genocidio armeno, Salerno Editrice 2015. Vengo come pellegrino in questo anno giubilare per attingere alla sapienza antica del vostro popolo e abbeverarmi alle sorgenti della vostra fede, rocciosa come le vostre famose croci scolpite nella pietra. Così Francesco nel suo videomessaggio al popolo armeno, inviato poco prima della sua partenza, in questo viaggio che inizia oggi e terminerà tra due giorni. Oggi dunque abbiamo divagato sulla parola pietra, la pietra angolare, cuore di pietra, la goccia che scava la pietra. Vi lascio allora con una citazione dal Libro dei Salmi. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d'angolo. Pagine, fogli, parole in onda due volte la settimana, martedì e venerdì alle 7 e alle 17.35. Non dimenticate anche i nostri programmi monografici del lunedì e del giovedì, Volti, Teatro della Misericordia. In tutti i casi ci trovate anche su www.radiovaticana.va o sui nostri social network, Facebook e Twitter. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao.